Grazie Franco, mi sentite bene? Ok, allora come diceva Franco, inizio una riflessione che durerà qualche incontro. Il tema è il seguente: essere come Cristo, un modello di vita indispensabile nella e per la società di oggi. Allora, queste riflessioni per la maggior parte verteranno sul capitolo 4 di Efesini, capitolo che questa sera credo che non toccheremo. Farò una introduzione un po' lunga per sottolineare delle verità importanti. Allora, vi invito, fratelli, primo passo da leggere, vi invito a venire in Prima Corinzi, capitolo 10. Prima Corinzi, capitolo 10. Leggeremo il versetto dal versetto 32. Prima Corinzi 10, da versetto 32 fino al versetto 1 del capitolo 11. Dice così: non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Versetto 1, capitolo 11. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Un passo bellissimo che vorrei utilizzare per sottolineare alcuni aspetti importanti, introduttivi al nostro tema. Ripeto, il tema: essere come Cristo, un modello di vita indispensabile nella e per la società di oggi. Dicevo, vorrei sottolineare qualche aspetto di questo passo davvero ricco, bello, molto edificante ed anche incoraggiante per certi aspetti. Vediamo qui l'invito a non essere di scandalo, e l'invito che qui fa l'Apostolo Paolo è verso due direzioni. Quindi c'è un invito a questi credenti a non essere di scandalo né per i giudei né per i greci, diremmo noi oggi per i non credenti, lasciatemi fare questa similitudine, ma allo stesso tempo non lo dobbiamo essere neppure nella Chiesa di Dio. Quindi dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo, a quello che facciamo, perché noi potremmo in qualche modo scandalizzare sia quelli di fuori che quelli di dentro. È interessante quello che dice qui Paolo. Dice: mi sforzo di piacere a tutti in tutto, in tutto. È bellissimo questo. Viviamo, fratelli e sorelle, in una società egoistica, no? E anche noi, in qualche modo, a volte tendiamo ad essere individualisti, a volte tendiamo a pensare solo al nostro bene. Invece qui l'Apostolo Paolo dice che si sforza, quindi c'è un impegno da parte sua per poter piacere a tutti. Cioè, non è il tipo di persona che dice: sono a posto con me stesso, non mi interessa degli altri. Tutt'altro. L'Apostolo Paolo vediamo che è preoccupato di piacere a tutti, si sforza per questa ragione. Ed è importante sottolineare, fratelli, che lui non sta parlando di compromessi. Cioè, non è che sta dicendo: io voglio piacere un po' a tutti, a Franca, a Giovanna, a Pasquale, a Maria, a Concetta, e allora poi sono come Don Abbondio, no? Che va da una parte, sta con l'altro, va dall'altra parte, poi va dall'altra parte, e quindi dimostra instabilità e accetta tutti i compromessi. Assolutamente non è questo il senso. Qual era lo scopo? Lo scopo, dice qua, per poter, diciamo, salvare molti, quindi non essere di scandalo, cercare di non creare problemi all'interno della Chiesa e anche dare una buona testimonianza a quelli di fuori, produce un risultato importante, porta a conquistare delle anime. Noi conosciamo da tante testimonianze che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato, la bellezza di portare al Signore grazie alla nostra condotta. Ho sentito a volte fratelli e sorelle che si sono convertiti perché notavano in altri credenti qualcosa di diverso, un amore particolare, un tipo di condotta diverso, differente da quello che è l'andazzo di questo mondo. È bellissimo perché poi Paolo dice qualcosa di veramente interessante che ha molto a che fare con quanto diremo in questi incontri. Dice qui, dice al versetto 1, siate miei imitatori. Mamma mia, io credo che nessuno di noi si permetterebbe di dire che l'Apostolo Paolo era in qualche modo un esaltato, è vero? Ma si permette di dire, fratelli, con tanta umiltà, di siate miei imitatori. Perché? Perché lui lo era di Cristo. Lui era esattamente un imitatore bellissimo, diremmo noi. Non voglio usare il termine perfetto, perché perfetto non è nessuno, ma sicuramente un modello molto simile a quello del Signore Gesù. E questo è bellissimo, perché vi immaginate, fratelli, se noi questa sera possiamo dire, esortando, se io potessi dire, non lo posso dire, ma se io potessi dire, fratelli, siate miei imitatori, no? Io non so se in mezzo a noi possiamo dire questo, siate miei imitatori. Se l'Apostolo Paolo l'ha scritto, vuol dire che questa cosa qui, essere dei buoni esempi, è veramente possibile, è qualcosa di possibile, non è una questione per pochi, ma è una realtà alla portata di mano di tutti. Infatti all'inizio abbiamo letto tutti, c'era proprio tutti. Quindi mi sono chiesto se in qualcosa io posso poter dire siate miei imitatori, se noi questa sera possiamo dire siate miei nostri imitatori. Sarebbe una bella domanda da porci. Andiamo al secondo passo, fratelli, questa volta sempre in Seconda Corinzi, questa volta, capitolo 3, versetto 18, un altro passo molto bello, Seconda Corinzi, qualche pagina più avanti, versetto 18, dice, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Bellissimo. Qual è il segreto, fratelli, perché noi possiamo dire siate miei imitatori? C'è il segreto. C'è l'elemento in più che ci permette di diventare degli esempi. È interessante questo passo. Io ho sottolineato nella mia Bibbia con la penna rossa e noi tutti, cioè nessuno escluso, noi tutti. Il segreto è qui, è per tutti, non è solo per pochi, noi tutti, nessuno escluso. Allora, qual è il segreto, fratelli, per essere un buon esempio, per essere simili al Signore Gesù, come abbiamo detto nel tema, essere come Cristo, è vero, in una società difficile che ha bisogno di buoni esempi. Allora, qual è il segreto alla luce di questo passo? Dice qui, contemplando a viso scoperto. Ci parla di che cosa? La contemplazione. Ci parla di quell'intimità che noi abbiamo o dovremmo avere con il Signore. Ci parla della libertà di poterlo incontrare in qualsiasi momento della giornata. Che bello, fratelli. Questo è in qualche modo un aspetto del contemplare a viso scoperto il Signore, attraverso la preghiera, attraverso la meditazione della parola di Dio, attraverso la messa in pratica, vedremo nel corso delle nostre riflessioni, della parola di Dio. Questo ci permette, fratelli, di essere, dice qua, trasformati. Noi possiamo essere trasformati, noi ci convertiamo e siamo inguardabili. Abbiamo bisogno di questa trasformazione, o se volete usare un altro termine, santificazione quotidiana. Come avviene questa trasformazione? Qual è il segreto? Contemplare a viso scoperto il Signore, cioè fare stima della preghiera, del tempo di preghiera, ritagliarci i momenti di intimità col Signore, ritagliarci i momenti, io dico momenti, ma dovrebbero essere belli spazi della giornata per meditare la parola di Dio, è vero, e poi sforzarci con tutti i nostri limiti a mettere in pratica, a praticare quello che la scrittura ci dà. Noi dovremmo fare stima di questo, perché non tutti hanno la possibilità di avere quello che abbiamo noi. Allora, guardate le conseguenze immediate che si hanno quando noi contempliamo il Signore. Siamo trasformati. Ecco perché a volte, fratelli, questo processo è difettoso, perché a volte passiamo poco tempo insieme al Signore a contemplare la bellezza dei suoi caratteri. Trasformare vuol dire rendere completamente diverso nell'aspetto, nella struttura e nella funzione. Quindi se noi siamo stati trasformati dalla grazia di Dio, dalla persona del Signore, beh, noi dovremmo avere un aspetto completamente diverso. Dovremmo avere una struttura completamente diversa e le funzioni della nostra vita dovrebbero essere completamente cambiate, trasformate. Ecco perché, fratelli, a volte io vedo dei visi sempre tristi, vedo dei visi come se andassimo a morire, chissà cosa ci sta succedendo. Perché, fratelli? Io mi chiedo perché a volte. E io credo che una delle ragioni principali è il fatto proprio che passiamo poco tempo insieme al Signore e tanto tempo insieme ai nostri problemi, problemi che ci schiacciano a volte, problemi che non ci fanno vedere la realtà del tempo e la brevità del tempo. Guardate in che cosa siamo trasformati. Dice qua, di gloria in gloria, abbiamo letto. Di cosa ci parla la gloria del Signore, fratelli? Io vorrei sottolineare questo, è molto importante. Quando la scrittura parla della gloria di Dio, non è qualcosa di astratto, ma ha sempre a che fare con i caratteri di Dio. Allora, dove vuole attuare il Signore questa trasformazione? Vuole innestare, mettere dentro di noi i suoi caratteri. E quando Lui opera, ha questa libertà di operare, perché noi passiamo del tempo insieme con Lui, Lui innesta i suoi caratteri. E allora è impossibile rimanere, fratelli, come prima. Allora sì che possiamo diventare come Cristo, allora sì che possiamo essere un modello di vita indispensabile per questa società e nella società in cui viviamo. Questo è uno degli scopi principali della salvezza, ma poi li vedremo un po' meglio nel dettaglio. Adesso sto rimanendo un po' in superficie come introduzione. Leggiamo un altro passo, Prima Corinzi, al capitolo 1, un passo conosciutissimo, che ci ricorda, vuole ricordarci questo passo, la nostra responsabilità. Fratelli, quanto abbiamo bisogno di non dimenticare che abbiamo delle responsabilità come figli di Dio. Prima Corinzi, capitolo 1, leggiamo i versetto 1 e 2. Dice così, Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Che bello! Se avete notato qui, c'è la posizione ai santificati e poi c'è la responsabilità, cioè chiamati ad essere santi. Non solo, fratelli, noi siamo santi per posizione, ma se contempleremo la gloria del Signore, avremo questa intimità con Lui, noi potremo essere simili a Lui e quindi saremo santi anche nella pratica. E questo è uno degli scopi, non solo nella posizione, ma anche nella pratica. Perché, fratelli? Perché Dio ci chiede di essere nella vita pratica, nella nostra condotta, quello che siamo nella posizione. E tutto questo è un cammino, è un percorso, a volte faticoso, a volte ci vogliono tanti anni, a volte facciamo degli sforzi grandissimi per togliere, tagliare delle cose che non vanno nella nostra vita. Ma questo è lo scopo, o perlomeno dovremmo dire così, questa è la vita eterna, cioè santi per posizione, ma anche praticamente. Questo è uno degli scopi più alti del cristianesimo. Il cristianesimo si prefigge di salvare dei peccatori senza speranza, ok? E poi di aumentare il tenore di vita di questi peccatori salvati per grazia, perché anche loro potranno diventare dei modelli e potranno diventare degli uomini o delle donne di benedizione per gli altri. Questo è lo scopo più nobile del cristianesimo. Fratelli, la società di oggi, usiamo il termine più preciso, la Chiesa di oggi sta perdendo l'identità e manca di potenza, manca di sostanza. Perché? Perché molto probabilmente, lo sa il Signore, si è fermata alla posizione e si accontenta di questa posizione. Ma questo non è il progetto di Dio. Il progetto di Dio è salvare degli uomini peccatori, lasciarli in questo mondo, perché anche loro possano in qualche modo diventare tanti Signor Gesù che camminano in questo mondo. È possibile tutto questo? Certo che è possibile. Qual è una delle ragioni per cui è possibile essere nella pratica quello che siamo nella posizione? Qual è una delle ragioni? Leggiamo un passo che conosciamo bene, fratelli, e in Prima Giovanni ci viene ricordato una delle ragioni per cui è possibile vivere quel tenore di vita che il Signore vorrebbe nella nostra vita. Prima Giovanni, capitolo 5, leggerei da versetto 11. Dice qui, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Spesso lo usiamo per evangelizzare ed è corretto. Guardate, fratelli, perché è possibile avere un tenore di vita, spiritualmente parlando, alto? Perché è possibile vivere quel tenore di vita che il Signore ha nella sua mente per noi? Dice qui, perché noi abbiamo la vita di Cristo. Essendo stati salvati, noi abbiamo dentro di noi la vita di Cristo. Allora per noi che abbiamo creduto, non c'è nessuna incapacità per poter, se lo vogliamo, piacere al Signore in ogni cosa. Che cosa accade, fratelli, quando noi viviamo un tenore di vita alto? Attenzione, non sto parlando di avere 5 macchine, 10 case, un bel conto in banca. Non è questo il tenore di vita spirituale che la Scrittura parla. Può darsi che noi stiamo attraversando delle sofferenze, può darsi che noi siamo perseguitati, può darsi che noi abbiamo delle situazioni difficili, però stiamo vivendo quel tenore di vita che Dio ha preparato per noi. Che cosa succede quando noi viviamo questo tenore di vita? Lo vogliamo leggere, fratelli, in Giovanni, questa volta nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Sono cose che sappiamo, non sto dicendo niente di nuovo, potete voi insegnare a me queste cose tranquillamente, le leggiamo insieme perché ci possiamo incoraggiare ed edificare. Che cosa succede quando io attuo nella mia vita, attuo i principi della parola, sono in stretta relazione col Signore? Che cosa succede nella mia vita? Oltre ad essere un esempio in questo mondo, oltre ad essere come Cristo, avviene qualcosa di meraviglioso. Leggiamo, fratelli, dal versetto 15, Giovanni 13, dal versetto 15. Anche questo passo ha molto a che fare con le riflessioni che avremo nel corso di questi due incontri. Dice così: infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io. Guardate, Gesù è il nostro esempio. Lui ha camminato in un certo modo, ci ha fatto vedere praticamente delle cose. Perché? Dice qui. Perché anche noi possiamo fare lo stesso, possiamo seguire, come ha detto l'Apostolo Paolo. Guardate a me, perché io sto guardando a Cristo. Anche noi possiamo fare così. Ma notate, qual è, che cosa avviene oltre a questo? Versetto 16. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Allora, qual è un risultato straordinario? Che siamo beati. Voi sapete bene che il termine beato nella scrittura vuol dire felici, ma una persona che si sta godendo la vita. Quando noi possiamo dire, fratelli, che non stiamo buttando via il tempo? Quando noi possiamo dire, cari fratelli, che ci stiamo veramente godendo la vita? Sapete quando? Quando noi mettiamo in pratica la parola di Dio. Ecco perché, come dicevo prima, fratelli, questa è una delle ragioni per cui molti credenti, noi possiamo vedere la tristezza nei loro occhi. Forse hanno tutto, ma sono tristi. Perché, fratelli? Perché? Perché non sono dei facitori della parola di Dio. Sono degli spettatori. Sono delle persone che pensano che la vita cristiana è fatta solo di qualche incontro, frequentare una chiesa, è finita lì. Non è questa, o meglio, non è questo il tenore di vita che il Signor Gesù ci ha pensato per noi. È vero? Tutti noi abbiamo dei problemi, sono convinto che tutti noi. E vi voglio ricordare quell'esempio, fratelli, brevemente, quell'esempio che si fa spesso, no? Di quel paese dove viene data la possibilità a tutti gli abitanti di questo paese di andare in piazza e raccontare i propri problemi. E poi gli viene data la possibilità di prendersi i problemi di un'altra persona. Beh, tutti vanno in piazza, raccontano i propri problemi e alla fine si accorgono che i loro problemi, tutto sommato, non sono proprio così gravi come i problemi degli altri in quella piazza. Allora che cosa fanno? Si riprendono i propri problemi. A volte, fratelli, noi pensiamo che i problemi che abbiamo noi non ce li ha nessuno. E a volte pensiamo che come soffriamo noi non soffre nessuno. In realtà, fratelli, non è sempre così. È vero, possiamo vivere delle situazioni difficili, per carità, nessuno lo mette in dubbio. Però, fratelli, siamo tutti sottoposti alla sofferenza, alle situazioni difficili. Allora, che cosa ci rende felici? Che cosa ci rende soddisfatti? Ci rende felici e soddisfatti quando noi pratichiamo questa parola, abbiamo questa intimità con il Signore. Per questa ragione, fratelli, il Signore non ci ha dimenticati sulla terra. Il Signore ci ha lasciati qui con dei precisi obiettivi e Lui ha fatto qualcosa di grande. Oltre ad averci salvati, ci ha equipaggiati, ci ha dato dei doni spirituali per poterlo servire e ci ha dato, fratelli, la persona benedetta dello Spirito Santo, perché noi possiamo attuare quella trasformazione di gloria in gloria ed essere degli uomini forti, delle donne forti, che sono di esempio per gli altri, che sono dei veri cristiani in qualsiasi circostanza, anche nella sofferenza, anche piangendo. Allora io ho immaginato, fratelli, qual è il complimento più grande che io possa ricevere nella mia vita di tutti i giorni? Ci avete mai pensato? Qual è il complimento che voi vorreste ricevere nella vita quotidiana? Io ci ho pensato. Vi dico, fratelli, con onestà, lo desidero proprio, ma spero, magari qualcuno di voi l'ha già sentito più volte, qualche volta in modo così, diciamo, sì, è arrivato. Ma cosa vorrei sentirmi dire tutti i giorni? Sapete? Mi piacerebbe sentirmi dire dagli altri, ma perché è la verità. Oh, ma hai visto lui? Ma lo sai, Gino, assomigli proprio a Cristo. Il tuo modo di parlare, il tuo modo di fare, ma sai che assomigli proprio a Cristo. Fratelli, questo è il complimento più grande che il mio cuore desidera. Io non so se voi ci avete mai pensato. E se è anche il vostro desiderio questo di essere definiti uguali a Cristo, dei veri cristiani, dei cristiani secondo la Bibbia. Voglio concludere con un esempio che è veramente successo, conosco a questa persona proprio direttamente. Un fratello anziano di una chiesa tornava da stava dando una mano a un'altra chiesa fuori del suo paese e dopo che è andato lì a predicare rientrava a casa ed era molto tardi e c'era poca visibilità. Allora arriva a un certo punto e lo bloccano i carabinieri. Allora lo fermano i carabinieri e lo salutano e gli chiedono per favore mi dia i documenti, facciamo un controllo. E questi carabinieri stava chiedendo i documenti a questo fratello anziano, questo nostro fratello. E a un certo punto un altro commilitone, un altro carabiniere un po' più distante, lo vede, lo riconosce e dice con una forza insolita, dice a chi stava controllando i documenti, ascolta, no, lascialo andare, perché quella persona è a posto. Ma lo disse così con tanta forza che fece insospettire, incuriosire, ecco il termine più giusto, il suo collega, e gli chiese, ma scusami, perché sei così, lo dici con tanta convinzione, lo conosci bene? E questo qui gli rispose, sì, chi non lo conosce? E chi è? Fa, come? È Gesù, lui è Gesù, come? Non l'hai mai sentito parlare nel paese dove abita? Lui è Gesù. L'anziano perplesso, quasi a disagio, disse, no, scusate, io sono un cristiano. Sì, aggiunse ancora quelle carabiniere che l'aveva riconosciuto. Sì, sei Gesù, sei come Gesù. Guarda, io non ti ho mai sentito dire una parola fuori posto. Mamma mia, io abito, tu non mi hai mai notato, ma io abito a 500-600 metri da casa tua e tutti parlano bene di te, tutti. Poi hai sempre la Bibbia in mano. Non ti vergogni mai di parlare con dolcezza agli altri di Gesù. E poi ti prendi cura di quello, ti sei preso cura di quell'altro. Ah, io ti ho visto. No, tu sei come Gesù. Fratelli, l'anziano, dopo aver salutato i militari, si è fermato più avanti, poco distante, ha spento di nuovo la macchina, si è messo a piangere dalla gioia e ha adorato e lodato il Signore. Che dite, fratelli? Ci piacerebbe ricevere questi complimenti. Vi confesso, a me piacerebbe tanto. Ci piacerebbe essere di buona testimonianza dove abitiamo, per i nostri vicini. Abbiamo letto in Corinti che non dobbiamo essere di scandalo né ai non credenti e neppure nella Chiesa. Allora ci dobbiamo chiedere se la nostra condotta è quella condotta che realmente onora il Signore, quella condotta che non accetta compromessi, quella condotta che sa rischiare, quella condotta che sa subire, sa sopportare, sa essere paziente per amore delle anime. Che bello! No, io lo conosco, quello lì. Sì, no, è Gesù. Come? Non lo conosci? Come mi piacerebbe che dicessero così anche di me, fratelli. Mi piacerebbe che dicessero così della chiesa di Villa Cortese. Sì, lì c'è Gesù. In mezzo a quelle persone c'è veramente il Signore Gesù. Allora mi fermo qui, ho finito il mio tempo. Mi fermo qui. Possiamo, fratelli, pregare, perché possiamo prendere con impegno la vita cristiana, non solo prendere la posizione gloriosa nella quale Dio ci ha messi, ma soffrire, impegnarci ad essere nella condotta quello che siamo nella posizione. Che Dio ci benedica. Amen.